Isaia 35 dice: il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e gioirà, fiorirà come la rosa, fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmen e di Saron. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, non avete paura. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi, verrà Egli stesso a salvarvi. Dio viene a salvare te, viene a salvare il suo popolo, viene a salvare le nostre situazioni. E allora chiaramente, di fronte a questa parola, una bella parola profetica, che probabilmente è stata pronunciata da Isaia per il popolo di Israele, ma che catturiamo anche nella nostra vita attraverso la nostra fede, e qualcuno ogni tanto mi dice: ma quando succederà questa cosa? Sono anni che preghiamo per un risveglio in Italia, sono anni che preghiamo per che il regno di Dio si manifesti, sono anni che speriamo e crediamo, eppure le cose vanno sempre a rilento, no? E quindi chiaramente ci viene questa naturale domanda. E questa mattina, mentre dicevo: Signore, ma di che cosa ha bisogno la tua Chiesa in questi giorni? E mi ha portato un capitolo più avanti, nel capitolo 37, c'era un momento difficile, ma i sacerdoti coperti di sacchi vanno dal profeta Isaia e gli dicono: guardate, siamo nei guai, ci sono minacce, c'è un'invasione, c'è tutto il male di questo mondo che cerca di seppellirci, no? È un po' quello che sta succedendo nel nostro tempo, nella nostra generazione, dove se accendi la televisione ti scandalizzi, se guardi un giornale non c'è niente di buono, se ascolti un telegiornale ti prendi paura perché lì si ammazzano, là si uccidono, ed è un continuo di queste cose. Per cui in questo mondo, e poi pensiamo alla Chiesa e vediamo gli scandali, e poi vediamo, cioè tutto al contrario, e diciamo: Signore, ma fino a quando il male continuerà a fare il prepotente? Fino a quando le cose andranno così male? Se vi leggete questi capitoli vi accorgete che in Israele in quel tempo c'era una guerra, c'era un'invasione, c'era un re invasore che stava alle porte di Gerusalemme e diceva: arrendetevi, perché tanto se no vi cuciniamo tutti quanti, arrendetevi, fate la pace con me e così dopo poi ci penso io. E questo era quello che dicevano al re. E Ezechia, anziché obbedire a questa minaccia, anziché spaventarsi, lui si mette davanti al Signore e va dal profeta Isaia, il quale poi gli dirà delle cose interessanti. Voi potete leggere tutta la storia a casa, ma un po' più avanti nel capitolo 37, sempre di Isaia, al capitolo 37, ci sarà a un certo punto, al verso 30, dice: questo sarà il segno per te. Quest'anno mangerete ciò che cresce spontaneamente, il secondo anno ciò che nasce dallo stesso, cioè da quello che è nato spontaneamente, e il terzo anno seminerete, mieterete, pianterete vigne e mangerete il frutto. E il residuo della casa di Giuda, che sarà scampato, continuerà e metterà radici in basso e a fare frutto in alto. Questa parola: metterà radici in basso e porterà frutto in alto. E credo che la parola che anche Barbara in qualche maniera ha condiviso questa mattina sia profetica, perché dice: sempre a litigare con le pagine, il deserto e la terra arida fioriranno. Cioè, troppe volte l'esperienza del deserto, di cui parlava anche Gioia prima, è un'esperienza che ci segna e ci abituiamo a vivere nel deserto. Siamo come i beduini che vivono nel deserto sempre, e per loro è la loro casa, però il deserto rimane sempre deserto, e nel deserto non si coltiva nulla, nel deserto si può solo camminare sperando di trovare un'oasi, sperando di trovare un punto di refrigerio. Mentre il Signore sta trasformando il nostro deserto in una terra fertile, in un luogo bellissimo, perché non si preoccupa solo del darci il pane necessario, perché Dio ha sempre provveduto, nonostante il deserto, ha sempre provveduto la manna, ha sempre provveduto l'acqua, ma addirittura qua mi dice che fiorirà come la rosa. Quindi è vero che le rose hanno spine, ma è vero che le rose hanno un profumo meraviglioso e sono bellissime. E quindi credo che Dio vuole dare alla sua Chiesa e al suo popolo la bellezza di vivere la nostra realtà, di vedere i nostri giovani crescere, di vedere i nostri giovani fiorire, di vedere le persone che ricevono Gesù e cambiano vita, perché questa verità, queste rose che fioriscono, queste persone che non rimangono chiuse nel loro bocciolo, ma fioriscono ed esprimono il profumo della presenza di Dio, perché è ora di venire fuori dalla mentalità del deserto, perché poi il deserto ci rimane nel cuore, noi abbiamo bisogno di uscire da questa mentalità e di entrare nella realtà della grazia di Dio. Poi è vero che continuamente viviamo ostacoli, viviamo sofferenze, ma non ci dobbiamo fermare di fronte agli ostacoli e sofferenze. Avremo sempre dei rifiuti. Anzi, Gesù ce l'ha detto: preoccupatevi quando tutti vi faranno gli applausi, preoccupatevi quando tutti vi diranno, quando il mondo vi dirà che belli, che bravi che siete, perché il regno di Dio dentro di noi è una luce diversa da questo mondo, perché la luce che Dio ha messo dentro di noi illumina e rimane luminosa comunque sempre. Voi non potete essere invisibili. È impossibile rimanere invisibili. La grazia di Dio è dentro di voi, lo Spirito Santo è dentro di voi, Gesù è con te tutti i giorni. E che succede? Che tu sei come quella rosa che fiorisce ogni giorno e continua a portare questo profumo. Quindi fiorirà abbondantemente, gioirà con giubile allegrezza. E vorrei che davvero la vostra espressione di gioia, di riconoscenza al Signore possa accompagnarvi tutti i giorni. Non permettete al pensiero del deserto, al diavolo, di soffocare la gioia della vostra vita. Sapete, le rose a volte non fioriscono perché hanno dei parassiti. Le rose qua fuori ogni tanto ci devo passare con l'insetticida. E quando passo quell'insetticida, il giorno dopo fioriscono. E se noi togliamo dalla nostra vita la lamentela, il vizio di parlare male, il continuare a pensare male, il continuare a fare cose nella carne, noi non possiamo fiorire finché queste cose continuano a soffocarci. Ma appena spruzziamo la lode, il ringraziamento, cosa succede? Che, alleluia, liberi da questi insetti, perché quando noi lodiamo e ringraziamo il Signore, il diavolo scappa via. Noi non è che possiamo mandare via il diavolo così. Il diavolo lo mandiamo via facendo l'opera di Dio. Il mio cibo è fare la tua volontà. E quando noi facciamo la volontà del Signore, noi spruzziamo un insetticida bestiale contro tutti i diavoli. Quando noi lodiamo e ringraziamo il Signore, alleluia, stiamo bene noi, possiamo fiorire e tutti quegli insetti che cercavano di infastidirci debbono andare via. Non possono impedire la fioritura, perché non basta che ci sia dell'acqua, abbiamo bisogno di essere anche puliti. Non basta venire in chiesa e ricevere la parola del Signore e quando siete a casa e quando siete per strada, voi siete figli di Dio, che cosa fate? Lodate, ringraziate il Signore? Alleluia, e allora potete fiorire ogni giorno fiorite e poi quando succede che la rosa è sfiorita io la taglio e dopo qualche settimana di nuovo è fiorito e di nuovo è fiorito. Ma il Signore fa così con noi e scusate che prendo questo esempio della fioritura, di solito si parla della vigna che porta molto frutto, ma qua Isaia ci riprende questa cosa: fiorirà abbondantemente, gioirà con giubilo e grida di allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano e la magnificenza del Carmen e di Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno e la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, aiutate quelli che sono deboli, sostenete chi è più in difficoltà. E questo è un'altra M, perché è il ministerio, è il fatto di prendersi cura l'uno dell'altro, è il fatto di avere cura, che è la cura pastorale, ma che è un servizio, che è un ministero, che va fatta da tutti verso tutti, ognuno secondo la sua capacità, ma tutti avete la capacità di aiutare, incoraggiare qualcuno, e c'è qualcuno in particolare che lo potete fare solo voi, perché io non ci arrivo, io forse neanche la conosco quella persona, ma tu la conosci, tu ci arrivi, e allora gli porti quella goccia d'acqua, gli porti quell'incoraggiamento, gli porti quel sorriso, gli porti quella pace che Dio ti ha dato, perché tu gliela puoi dare. E in questo modo tu sei un ministro di Dio e porti il tuo servizio a quel fratello, a quella sorella o a quello che lo diventerà, perché tante volte sono le persone anche di questo mondo che non conoscono il Signore, ma che proprio attraverso le vostre azioni diranno: wow, che bella questa gente qua, ama Dio ma anche me. Perché che i credenti amino Dio è una bella cosa, ma che amino anche questo mondo come Dio lo ama. Sapete che Dio ama il mondo, ma non nel senso del sistema del mondo, ma le persone. E così anche noi dobbiamo amare le persone che abitano e vivono in questo mondo. Capite quello che vi dico, eh? Da una parte dice: non amate il mondo, nel senso delle abitudini, dei vizi, ma siamo chiamati ad amare le persone che vivono questo mondo, d'accordo? E quindi amando noi esprimiamo Dio. E quindi di nuovo questo, che è un'altra M, perché è un ministero, ma è anche nello stesso tempo è una forma di evangelizzazione, di portare Gesù alle persone. Perché quando noi ministriamo e portiamo Gesù, e che succede? Succede che le persone vedono noi, si innamorano di noi, poi scoprono che dentro di noi il bello è Gesù. E allora si innamoreranno di Gesù, come è successo con la Samaritana. Sì, noi siamo venuti perché tu ce l'hai detto, ma adesso che abbiamo conosciuto, adesso che l'abbiamo vista in faccia, adesso che abbiamo ascoltato le sue parole, non crediamo più per la tua parola, ma crediamo per la sua parola. E quando le persone si avvicinano a Gesù, non credono più per quello che gli abbiamo detto noi, ma credono per quello che la parola del Signore gli ha dato e gli ha detto. È così che la vita del popolo di Dio diventa molto fruttuosa. Così non siamo solo noi che crediamo da 50 anni, da 70 anni e continuiamo a raccontarci questa cosa, ma ci accorgiamo che i nostri giovanissimi vivono questa realtà e la condividono. Alleluia. Pregate anche per Samantha, perché il Signore gli apra la strada, perché possa ancora portare frutto anche nella sua famiglia. Sappiamo che, insomma, la sua famiglia non è molto contenta del fatto che lei si voglia battezzare, ma non ti perdere d'animo, Samantha, perché c'è sempre una battaglia. Le cose non sono sempre facili, ma impariamo a combattere il buon combattimento della fede, vincendo il male con il bene. Sapete, quando prendiamo delle decisioni importanti c'è sempre qualcuno che cerca di bloccarci, ma andranno avanti solo quelli che sono veramente convinti dal Signore e guidati da Gesù. Quindi fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. E perché diciamo siate forti, non temete? Perché abbiamo già fatto questa esperienza. Quante volte ci siamo trovati nei guai e abbiamo detto: Gesù, Gesù, forse abbiamo chiamato solo Gesù. Che cosa è successo, Alina? È arrivato Gesù? È arrivato Gesù? chiedo a Alina, perché Alina è tanti anni che conosce Gesù, ma tante volte siamo soli, tante volte siamo stranieri, tante volte siamo dimenticati dagli altri e diciamo, ma come posso? Eppure quando chiami Gesù fai l'esperienza della sua mano. E allora quando tu questo lo insegni agli altri, succede anche agli altri. Anzi, agli altri succede meglio che a te. Avete fatto questa esperienza? Voi dite a una persona di questo mondo, posso pregare per te? E preghi per lui, quasi sempre succede un miracolo. Ci avete provato? Con le persone anche incredule, che casomai atee, però che in quel momento gli chiedono aiuto, oh, c'ho un male qua. Tu preghi per lui e il male va via. Com'è possibile? Prego per me, non succede niente, prego per gli altri e guariscono, alleluia. Ma com'è possibile? Perché Gesù è con te per darti forza alla testimonianza. Capite? Poi io ringrazio sempre il Signore perché comunque continua a sostenerci, a guarirci e a prendersi cura di tutti noi. Nessuno è dimenticato del Signore. Quindi dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà e quando si muove Lui c'è la sua retribuzione. Quindi noi non invochiamo vendetta contro niente, contro nessuno, ma sicuramente vogliamo che il Signore porti avanti la sua volontà nella nostra vita. Vi ricordate la preghiera del Padre nostro? Il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta. E dove vogliamo che questo succeda? Intanto nella nostra vita, intanto nella nostra famiglia, intanto nel nostro posto di lavoro, intanto lì dove viviamo tutti noi. Amen? E quindi preghiamo il Signore, fidiamoci del Signore. Questo è sempre un lavoro, un ministero di intercessione e vogliamo ringraziare il Signore perché rinnova in noi le forze. E allora dice, si apriranno gli occhi ai ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Abbiamo parlato di questo ragazzo che ha bisogno di guarigione agli occhi, ma Dio apre a volte attraverso le difficoltà un occhio che non è mai stato aperto. Dio dà la possibilità alle persone di riconoscere Dio. Alleluia. E allora quando Dio apre gli occhi ai ciechi e dà a quelli che sono sordi, quelli che non ascoltavano, quando voi dite ma quella persona non mi ascolta mai, quel figlio, quella figlia, quel genitore non mi ascolta, sempre duro. Dio dice che è un miracolo, Lui apre le orecchie ai sordi. E allora possiamo pregare, Signore, apri le orecchie ai sordi, apri gli occhi ai ciechi. È inutile che insistete a dire guarda, guarda, ascolta, ascolta. Signore, prima che io parli, aprigli gli occhi, aprigli le orecchie. Amen? Ecco, l'intercessione, il miracolo vero viene sempre da Dio. Noi non siamo capaci di fare niente se non è Dio che lo fa prima per noi. Poi abbiamo la grazia di essere quegli uomini e quelle donne che dicono la parola giusta al momento giusto, alleluia, ma è già tutto preparato da Dio. Non ci illudiamo di essere dei fenomeni. E lo dico per me. Io so che tante volte Dio mi usa, ma dico Dio mi usa, ma so che Dio usa tutti voi. Se siete attenti allo Spirito Santo, direte la parola giusta al momento giusto e direte grazie Signore perché sei tu che hai fatto questo. Io non l'ho neanche pensato e tu l'hai fatto. Lui aprirà gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia. Alleluia. Oh, grazie Signore, perché tu vuoi restaurare la tua chiesa, vuoi restaurare il tuo popolo, vuoi farci vedere quello che ancora non c'è. Intanto apri i nostri occhi, apri le nostre orecchie, perché siamo troppo abituati al deserto, troppo abituati ai fallimenti, troppo abituati al fatto che tanto non funziona, non succede niente, perché tanto questa città non ascolta. No, non è questo. È Dio che apre e quindi noi vogliamo fidarci di Dio. E qualcuno mi dice ma è tanto tempo che prego per questa situazione e non succede niente. Il fatto che tu non veda niente non vuol dire che non succeda niente. Succedono tante cose che io non vedo e ringrazio Dio perché Lui porta avanti l'opera sua. Poi quando vengono fuori sono stupito, sono meravigliato, dico wow, grazie Signore, perché questo è veramente l'opera tua, è veramente il tuo dono, è veramente sei tu che fai le opere nostre, perché noi non siamo capaci di farle. E allora quando vediamo l'opera di Dio ci rallegriamo, ma dobbiamo rallegrarci anche prima, sapendo che l'opera di Dio noi la viviamo per fede, adesso. Dio risponde alla nostra preghiera, ma se non preghiamo, come fa a rispondere? Dio risponde alla nostra fiducia, ma se non ci fidiamo, come fa? Questa è l'opera importante, che abbiate fede nel Signore, d'accordo? Ve lo ricordate, l'abbiamo letto prima, l'abbiamo sfiorato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, questa è l'opera, che abbiate fiducia, che crediate nel Signore. Ebbene, allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturate le orecchie dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Là dove non c'era nessuna possibilità di refrigerio, adesso c'è. Gloria al Signore, perché cominciamo a vedere i primi ruscelli, le prime fontane. E allora preoccupiamoci di seminare bene, di seminare la parola del Signore, di seminare secondo giustizia e verità, perché è questo che seminiamo, è quello che crescerà. E allora in questo tempo vogliamo essere contenti di quello che c'è, seminando quello che ci è stato dato e preparando il terreno per successivamente fare un lavoro molto più impegnativo. E capirete perché vi parlo delle 5M, perché quando si tratta di fare un lavoro più impegnativo, di arare in modo sistematico il terreno per piantare in modo preciso affinché chi ara, chi semina, chi innaffia siano tutti collaboratori nella stessa opera e il regno di Dio possa fiorire e portare un grande raccolto alla gloria di Dio, perché quello che facciamo non lo facciamo per noi stessi. Io non faccio il pastore perché così è, come dire, è gloria a me. È un servizio che è impegnativo, credo che è uno dei mestieri un po' più strani, dove non ti pagano, ti insultano gratuitamente, continuamente, perché tanto quando sbagli è colpa tua, ed è vero, quando fai bene è gloria a Dio, ed è vero. E quindi, ok, chi vuol fare il pastore alzi la mano. Come, non alzate la mano? Nessuno vuol fare il pastore, vabbè. Comunque io credo che Dio chiamerà più di uno a fare il pastore. Quindi poi dipende se alziamo la mano e diciamo: Signore, io ci sono e voglio fare la tua volontà. Perché il regno di Dio passa attraverso di noi e così impariamo che servire Dio è poi è qualcosa di meraviglioso. Perché Dio ci dà la grazia
di far crescere
dei bambini e di avere dei bambini che ti vogliono bene, che ti abbracciano, che sorridono e che stanno contenti tra le tue braccia. Capite? Adesso ho catturato un bambino così, al volo, ma credo che Dio voglia catturare tanti bambini, catturare nel senso buono, per curare, per amare e per prendersi cura. Alleluia. E quindi vogliamo veramente che il regno di Dio... attenzione perché i bambini sono bravi anche a fare guai, ma proprio per questa ragione dobbiamo prendercene cura e dobbiamo aiutarli. E vedete che sono felici quando sono in braccio a papà, quando sono in braccio alla mamma, sono felici di esserci. E quindi diamo a Dio la lode e la gloria. E quindi non vorrei continuare più di tanto, ma semplicemente la fede e la speranza cresca nei vostri cuori. Sappiate che il deserto è servito, ma non sarà sempre deserto. Dio sta trasformando il deserto in un campo coltivato e Dio userà ognuno di voi. Se avete voglia di lavorare, ci sarà lavoro per tutti, ma ci sarà anche raccolto per tutti, perché lo zoppo non sarà più zoppo, il cieco non sarà più cieco, il sordo non sarà più sordo. E sapete, questi sono tutti miracoli che stanno già avvenendo, ma che ne vedrete e ne vedrete ancora tanti. Quindi ci affidiamo al Signore e vorrei continuare a finire con un canto, dando a Dio la lode e la gloria e affidandoci al Signore, affidandoci alla sua grazia, perché ancora la fede che in noi possa crescere, e se c'è qualcuno che è zoppo possa essere guarito, possa essere, e se qualcuno è cieco possa essere illuminato, e se c'è qualcuno sordo possa ascoltare, e così che l'opera di Dio possa continuare nella nostra vita, ma anche attraverso la nostra vita, perché Dio vuole così saziarci con la sua presenza, e vogliamo che il suo regno venga e la sua volontà sia fatta per noi e per tutti i nostri fratelli e per tutta la Chiesa, perché c'è qualcosa che ci coinvolge e ci travolge, va oltre a noi. Amen. Alleluia, grazie Signore, gloria, lode a te Signore Santo, lode, gloria a te Signore. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, fiorirà abbondantemente, gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmen, di Saron. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio sarà con voi. Verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio. Verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. E il luogo arido diventerà un lago e la terra assetata sorgenti d'acqua, un luogo dove si sdraiano gli sciacalli e ci sarà erba con canne e giunche. Vi sarà una strada maestra, una via chiamata la via santa. Nessuno impuro vi passerà, essa sarà soltanto per quelli che la seguiranno, la via. Anche gli insensati non potranno smarrirsi, e non ci sarà più il leone né alcuna bestia feroce vi salirà o apparirà, ma vi cameranno i redenti. I riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con gridi di gioia, e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno via. Amen. Otterranno gioia e allegrezza, e il dolore e il gemito fuggiranno via. Ci ricorda qualcosa? Resistete al diavolo e lui andrà via. Non dovete scappare voi. Amen. Alleluia. Gloria al Signore.
Ricantiamo. Alleluia. Il canto Dio aprirà una via.
Amen. Sapete che questa via è già stata aperta, la via recente vivente. Gesù è la via, la verità e la vita. Alleluia. Camminiamo per questa strada. Amen.